ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora buongiorno, buon lunedì a tutti e tutte. Lunedì 24 febbraio, ore 12:10. Cominciamo questa nuova trasmissione di Corrispondenze Operaie. E non prima di aver dato qualche numero per cercare di ottenere sempre qualche fondo di autofinanziamento per Radio Onda Rossa, si può sottoscrivere al conto corrente postale 618-04-001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56-00185 Roma. Allora, cominciamo questa trasmissione andando a parlare di Micron Technology, una multinazionale italiana che produce che in Italia ma anche negli Stati Uniti e a Singapore produce memorie, e una delle più importanti, leader mondiale della produzione di memorie, una delle più importanti del settore. E parliamo della Micron perché da un po' di tempo ha stabilito che dal 7 aprile licenzierà e quindi metterà in mobilità circa 421 lavoratori, che sono pressoché il 40% dei dipendenti che ha qui in Italia. Noi abbiamo in collegamento un delegato FIOM di Arzano, che introduciamo, si chiama Luca. Ci senti, Luca?
Ciao a tutti, sì.
Ok, senti, allora io ho fatto appunto, mi avrei sentito molto brevemente, ho detto che cosa sta succedendo alla Micron, però ti chiediamo a te nello specifico qual è il piano previsto dall'azienda di, diciamo appunto, ristrutturazione per le sue sedi qui in Italia, e che cosa prevede, quanti sono gli esuberi divisi tra i vari stabilimenti e per quale motivo dice che vuole licenziare questi 421 lavoratori.
Sì, certo. Allora, la Micron conta in Italia 5 locazioni, una a Milano, a Vimercate, una a Napoli, una a Catania, ad Avezzano negli Abruzzi e a Padova. Sostanzialmente a gennaio di quest'anno la Micron ha dichiarato esuberi per circa 420 persone delle 1000 presenti su tutto il territorio. Ad Arzano per esempio sono 52 su 120, che corrisponde al 40%, che tra le altre cose, come citavi tu, è proprio il massimo per legge possibile che può chiedere un'azienda. Aperture di procedure come queste non ce ne sono mai state in Italia, così forti, diciamo, ce ne sono pochissime o sono rarissime. Cioè, richiedere il 40% di persone da mettere in mobilità, da buttare fuori dall'azienda, è un'operazione fortissima che fanno aziende solamente nei momenti di collasso o di problemi, che la Micron non ha. La Micron ha fatturati positivi, l'anno scorso basti pensare che ha chiuso il 2013 con più 120% del fatturato rispetto al quarter precedente o rispetto anche all'anno precedente, solo fatturati positivi, e a molto di questo fatturato positivo è anche merito nostro, merito della parte italiana dell'azienda, che tra l'altro vorrei sottolineare, qui in Italia non ci sono fabbriche. Qui in Italia abbiamo solo centri di design e tecnologia, ovvero stiamo parlando che su 1000 persone, la stragrande maggioranza delle 1000 persone, oserei dire, se non quasi tutti e 1000, siamo tutti laureati ad altissima specializzazione nel settore dell'elettronica, quindi stiamo parlando di ingegneri, fisici, chimici, informatici, questo è il genere di professionalità che sta andando a toccare la Micron.
Quindi possiamo dire che, avendo un fatturato elevatissimo questa multinazionale, gli unici motivi, appunto, per come anche l'hanno messa loro, sono quelli dell'ottimizzazione delle risorse e del lavoro, però non è giustificata appunto da perdite qui in Italia. Però se ci puoi spiegare cosa vuole fare, cosa può avvenire, essendoci appunto solo design, la parte del design qui in Italia, quindi non siti produttivi. I siti produttivi evidentemente stanno da qualche altra parte, mi dicevi tu, fra Stati Uniti e Singapore, correggimi se sbaglio, e loro trasferiranno, chiaramente apriranno da altre parti, probabilmente sempre negli Stati Uniti e in Asia, altre sedi per continuare a fare anche questa parte del design che fate voi attualmente in Italia.
Sì, esattamente, cioè questa è la cosa strana, no? Io ero abituato fino a ieri a sentire sui giornali che le aziende si delocalizzavano per risparmiare sul costo del lavoro, ma nel nostro settore questo è assurdo, perché se le fabbriche stanno in diciamo sono divisi tra gli Stati Uniti e Singapore, ma la parte di design, cioè diciamo per usare un termine per indicarli tutti quanti, gli ingegneri, alla fine delocalizzarli in un'altra posizione, ma dove li vogliono delocalizzare? Vogliono delocalizzare negli Stati Uniti, a Singapore, dove gli ingegneri costano di più. Cioè una persona che fa il mio stesso lavoro in Inghilterra, negli Stati Uniti, prende almeno il doppio del mio stipendio, se non il triplo. A Singapore prende il 30% in più di me. O ancora, molti miei colleghi vogliono delocalizzare in Germania, in Inghilterra, dove l'ingegnere tipo in Germania prende almeno 3 volte quello che prende qui. E ad alcuni ragazzi sono anche tentati, perché giustamente dicono loro, cioè io che posso fare? Io ho una famiglia, devo andare avanti, quasi quasi mi conviene spostarmi in Germania o in Inghilterra e prendere anche il triplo dello stipendio. Alla fine è una situazione assurda, dove diciamo non è il prezzo del lavoro che l'azienda su cui l'azienda vuole insistere nella delocalizzazione, ma è questo assoluto disinvestimento dall'Italia stessa, perché non piace come paese, perché non piace investire in Italia, perché non hanno garanzie certe dalla burocrazia, dal sistema giudiziario, tutto questo ecosistema di problemi generati dal sistema Italia che porta questa azienda ad andare via. Allora noi siamo arrabbiati, terribilmente arrabbiati, proprio a causa di questo ecosistema in cui ci troviamo, che non favorisce il fiorire di queste aziende, ma addirittura le invoglia ad andare via. Cioè io costo poco, ho deciso tempo fa di rimanere in Italia nonostante ci fossero offerte migliori all'estero, però tempo fa ho deciso di rimanere a Napoli, dove io sono nato, vicino alla mia famiglia, vicino ai miei amici, vicino ai luoghi nei quali ho sempre vissuto da piccolo, e adesso mi trovo pentito di questa scelta. Cioè paradossalmente per me era meglio andarmene in Germania fin dall'inizio, andarmi in Inghilterra, in Stati Uniti, ovunque, perché avrei guadagnato di più e avrei avuto maggiori garanzie.
Beh, tu prima ponevi delle domande, cioè per quale motivo vogliono andar via, se tu ponevi appunto questa domanda, se il costo del lavoro in altri paesi può essere addirittura maggiore. Io chiaramente credo che se la giustificazione probabilmente reale di ottimizzazione delle risorse da parte dell'azienda, un vantaggio a delocalizzare, ad uscire dall'Italia, vogliamo anche usare questo termine, ad abbandonare la barca che sta affondando, e una motivazione l'azienda ben precisa, chiara, ce l'abbia. Io ora però ti chiedo, dato che queste sedi della Micron non l'ha creata appunto la Micron, ma vengono da lontano, da più di 10 anni fa, sono siti creati dalla ST Microelectronics, creati anche con finanziamenti pubblici, se ci puoi fare molto brevemente un escurso storico di quella che è stata tutto l'avvicendamento fra le varie aziende multinazionali.
Sì, certo. Allora, noi come lavoratori del settore microelettronica, in realtà nasciamo, e parlo delle sedi di Napoli, di Catania, di Agrate Mercato, quindi di Milano, noi nasciamo come una costola della ST Microelectronics, è un'azienda compartecipata italo-francese. Negli anni 2000, grazie al boom della famosa bolla IT che si sviluppò in quegli anni, si decise di investire in Italia nel settore della microelettronica, sicché la ST e lo Stato decisero di creare e potenziare i siti già esistenti o di crearne nuovi, come ad esempio quello di Napoli che è stato creato ex novo. Quindi quello che successe è che l'ST percepì un ingente somma di denaro, per dirla proprio in termini semplici, dallo Stato per finanziare lo sviluppo della microelettronica in Italia. Successivamente l'ST ha deciso di separare la parte di business legata alle memorie e di creare una società separata chiamata Numonix. Questa qui infine l'ST ha venduto la partecipazione che loro avevano nella Numonix a un'azienda multinazionale, Micron, che è americana. Quindi quello che è successo è che noi nel corso degli anni siamo stati assunti da ST attraverso dei fondi statali, attraverso diciamo che sono stati il volano dello sviluppo del nostro sito, o così come dei siti un po' in tutta Italia. E poi l'ST si è disfatta di questo capitale umano, lasciandolo al suo destino con questa multinazionale americana, la Micron, che poi, quando ci ha preso, che cosa ha fatto? Semplicemente ha preso tutti gli IP che noi abbiamo creato negli anni, ha preso la parte di portafoglio clienti, la parte di tecnologie che noi avevamo sviluppato negli anni, si è completamente dimenticata delle sue radici verso lo Stato italiano, diciamo, negando in ogni modo possibile qualsiasi partecipazione sociale agli investimenti, negando in qualsiasi modo possibile il ruolo che ha avuto lo Stato italiano nella crescita dell'elettronica in Italia, e infine sta gettando praticamente tutto, perché nel corso degli ultimi due anni quando l'ST ha ceduto la Numonics alla Micron, contavamo in tutta Italia circa 3.500 persone, oggi ne contiamo 1.000 e ne vogliono licenziare circa il 40%, domani ne conteremo 600. Quindi, se capiamo che da 3.500 siamo arrivati a 600, capiamo che praticamente la Micron, l'unica intenzione che ha la Micron è quella di disinvestire totalmente dall'Italia.
Senti, in risposta a questo piano di licenziamenti previsto appunto per l'aprile prossimo, voi nelle varie sedi italiane avete portato avanti qualche mobilitazione, qualche azione di protesta? Qual è appunto la risposta dei lavoratori, sia quelli che sono più quasi sicuramente a rischio licenziamento, sia quelli di cui ancora non si sa che fine faranno? E poi un'altra domanda: Cosa proponete voi da questo punto di vista? Quale potrebbe essere una soluzione, una via d'uscita, se la Micron, la multinazionale, rimane sulla propria posizione di voler licenziare? Cioè, quale soluzione potrete individuare voi per mantenere il posto di lavoro? O comunque non finire a spasso, diciamo.
No, infatti, cioè, l'obiettivo è certamente quello di garantire un futuro, ma neanche ai lavoratori, ma proprio un futuro all'Italia, mi verrebbe da dire in questo momento, no? Il punto fondamentale è questo: noi come sindacato ci stiamo muovendo, i lavoratori sono compatti, siamo tutti compatti nel dimostrare il nostro dissenso verso questa politica che di sociale c'ha ben poco. Il punto fondamentale, diciamo, tutte le nostre proteste convergono verso un punto preciso: a noi non siamo interessati a quello che vuole fare la Micron. La Micron è americana, si sentisse liberi di fare quello che vogliono, stanno lasciando a piedi persone che gli hanno fatto guadagnare barche e barche di soldi nel corso degli anni, loro hanno il potere di decidere, se senso, diciamo. Il punto fondamentale, il nostro punto fisso, è capire che cosa sarà della microelettronica in Italia. E quello è il nostro obiettivo, perché noi non possiamo accettare che uno Stato come l'Italia abbia queste politiche disastrose verso il settore. Noi non possiamo accettare, io mi sento italiano, è quello che mi fa pensare, quello che mi fa agire in questi momenti, è capire perché in Italia abbiamo le eccellenze, abbiamo il know-how, abbiamo quello che serve, e alla fine quello che succede è che viene qualcuno da fuori, prende e porta via. Non è ammissibile proprio come politica nazionale. Quindi noi non ci interessa, la Micron oramai ha deciso che se ne vuole andare. Qualsiasi lavoratore in questo momento, diciamo, qualsiasi lavoratore italiano in questo momento ha perso fiducia in questa società, perché diciamo, una società che si comporta come si sta comportando la Micron non riesce a meritare la fiducia di questi dipendenti, non può meritare la fiducia di questi dipendenti. Il problema non sono neanche i 420 che se ne vanno, anche i 700 persone che restano, come rimangono a lavorare se al loro posto? Con un'azienda che crea questa politica, che crea questo clima di terrore all'interno dell'azienda. Quindi il nostro obiettivo è capire che cosa succederà dell'elettronica in Italia, rispondere a domande semplici del tipo: ma mi conviene veramente andare fuori o mi conviene insistere e provare a insistere su questo paese? O lo vogliamo proprio lasciar perdere, cioè me ne vado in Germania, ho questo mito della vita tedesca perfetta, piena di servizi, eccetera eccetera, o io voglio insistere e cambiare le cose qui a Napoli, dove mi piacerebbe continuare a vivere, mi piacerebbe rimanere? E per rispondere a questo noi ci aspettiamo delle risposte precise dal governo e da tutti gli enti istituzionali con i quali stiamo interloquendo in questo momento. Noi mercoledì saremo a Roma per discutere della vertenza Micron con la neoletta ministra dello sviluppo economico, la dottoressa Guidi. La settimana prossima, il 7 marzo, saremo di nuovo a Roma per discutere dell'elettronica in Italia. Come Regione Campania abbiamo avuto l'appoggio dell'assessore Nappi a valutare la situazione in Campania per capire che cosa è la microelettronica in Campania e come si può sviluppare il settore. Questo è il genere di discussioni che noi vogliamo fare. Se poi la Micron vorrà partecipare, beh, non sarò io a dirlo. Se riusciremo a creare un clima favorevole allo sviluppo dell'elettronica in Italia, la Micron deciderà da sola di parteciparsi. E se non deciderà di parteciparsi, peggio per lei, insomma, diciamo, perderà questa opportunità.
Senti, prima di lasciarci, magari facciamo un passo indietro, perché comunque abbiamo visto, abbiamo letto che avete anche fatto delle iniziative all'università lì a Napoli. Se ci potevi parlare un attimo, spiegare di che cosa avete parlato, di cosa avete discusso, se è uscito qualche spunto interessante da queste iniziative, da questi dibattiti.
Sì, certamente, perché tutti i discorsi che riusciamo a fare oggi sono stati, come dire, coltivati e incubati nel tempo proprio grazie alla fortissima relazione che abbiamo col mondo accademico qui a Napoli. Noi siamo stati presso l'Università Federico II, ma in realtà è stato un convegno multiuniversitario, diciamo, che ha contato più di un'università, più di varie università presenti qui sul territorio campano. Nel quale ci abbiamo tenuto proprio, diciamo, noi l'abbiamo chiamato stop alla fuga di cervelli. Volevamo dare un segno premonitore a tutti i ragazzi che si laureavano nel mondo dell'elettronica, nel mondo dell'informatica, per fargli capire: guardate, pensate bene a quello che state facendo, sappiate che le poche alternative che avete riguardano principalmente l'estero. E in realtà abbiamo avuto il massimo appoggio dai professori, che ci hanno tenuto a garantire il fatto che loro sono assolutamente partecipano al nostro problema e ci hanno aiutato e ci aiuteranno in ogni modo che loro hanno. L'assessore Trombetti, ex rettore dell'Università Federico II ed oggi assessore alla ricerca in Campania, ha partecipato anche lui a questo incontro proprio per garantire la presenza della regione e dell'università nel tempo stesso, perché capiamoci, se la Micron sparisce, che è una delle principali aziende di microelettronica al mondo, sparisce dalla Campania, ma non sarei dire il problema è più generale, no? Sparisce dall'Italia in generale, anche le università avrebbero la loro difficoltà a trovare un modo di colloquiare con le aziende, a trovare il modo di continuare a sviluppare nell'high tech, continuare a fare, a generare ricerca, e quindi il volano diventa sempre più pesante e si appesantirebbe fino a farlo fermare prima o poi. Quindi devo dire, grazie anche alla buona relazione che abbiamo sempre avuto con l'università, i professori ci sono stati molto vicini in questo momento e ci stanno dando il loro massimo supporto alla faccenda.
Beh, sì, di certo la situazione che ci hai descritto è abbastanza complessa. Noi comunque che sentiamo varie vertenze, situazioni le più disparate che provengono dall'Italia, ci sembra che il quadro sia abbastanza simile a quello che si verifica in tanti altri posti di lavoro. Sì, magari i lavoratori, la qualifica è differente, perché nel vostro caso stiamo parlando di, appunto, mi dicevi, lavoratori altamente specializzati, design, impiegati, tutti laureati, però diciamo che il trend ci sembra quello solito: ottenere finanziamenti pubblici sia dallo Stato che dall'Unione Europea, fare profitti su profitti su profitti, poi a un certo punto la multinazionale, che è in una posizione di forza, decide di delocalizzare, di andarsene, e i lavoratori fondamentalmente, mi si passi l'espressione, rimangono col culo per terra. Mi sembra che la situazione sia molto simile a quella di tanti altri lavoratori. Credo che da questo punto di vista lo Stato e la politica, la cosa che dicevi anche te, non stia facendo e non possa fare, secondo me, assolutamente niente in tal senso per frenare questa situazione. Io credo che da questo punto di vista solo una mobilitazione forte da parte di voi lavoratori possa cercare o possa fare in modo di trovare una soluzione, la soluzione più giusta a questa situazione. Con questo io direi che possiamo lasciarci, ti ringraziamo per il quadro che ci hai descritto, speriamo se di risentirci in futuro con notizie migliori, positive da, sulla vostra situazione. Per questo ti ringraziamo.
Grazie a te,
e ti salutiamo. Ciao, buona giornata.
Oh, abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. De la rebeldía lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos. Gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor.
camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.
Товарищи, это революция!
Recuerda del 17 a principios del siglo XX, cuando el vodka despertó en una revolución. Se sació la sed de la pobre gente, buscaban su solución. La dura resaca le hizo frente a aquella revolución. De poco era muy lucida esa bandera. En las fiestas bebíamos vodka y nunca probamos el ron. Aunque ahora brindemos por esta Cuba que derrama un dulce aguardiente, hoy recuerda y ten muy presente aquella revolución.
Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti, Fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena. Thank you. Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. In programma erano cubi con lo stemma dello Stato.
Sopra il muro di Berlino se ne stette appollaiato aspettando che...
Pronto?
E passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia. Lui ne sparse del profumo sui capelli, sulla faccia. Quando arrivò in America lo beccarono all'istante, lo accusarono d'aver ucciso ben 7 presidenti. Fango conservò la calma, disse: io non c'entro niente, ho ammazzato i re di Roma, sì, i re di Roma solamente. E così lo torturarono con i ferri, con i vetri, con i fini, con i gas, con gli strumenti più segreti. Ma lui continuò a sorridere e sparì tutto d'un tratto, perché Fango non smentisce la sua anima di spettro.
La punta delle labbra sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria. Sta nel nero della pelle, la festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano per tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi. Sta nei sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Hai detto che non c'è, sta nel fondo dei tuoi occhi,
ma che hai detto che non c'è,
sulla punta delle labbra,
Allora proviamo a rientrare in onda, forse abbiamo risolto i problemi, non si capisce bene cosa fosse successo, però probabilmente erano i nostri microfoni e quindi non erano i problemi di collegamento telefonico né con Gina né con Maurizio, però adesso abbiamo in collegamento Maurizio della GLS e vediamo di cosa andiamo a parlare, forse ci riusciamo.
Sì, innanzitutto ci scusiamo con Gina che proveremo a contattare subito dopo questa corrispondenza. E niente, noi volevamo in questa puntata aggiornare sulla situazione della logistica, sulle lotte della logistica che da qualche anno stanno attraversando il paese e in particolare le lotte alla GLS che caratterizzano queste ultime due settimane, lotte che hanno prodotto nella giornata di mercoledì 19 febbraio uno sciopero nazionale che ha riguardato i magazzini GLS di Piacenza, Bologna, Padova e Verona. I facchini di questi magazzini sono scesi in sciopero per solidarietà con i lavoratori, i corrieri e GLS dei magazzini di Castel di Leva. Adesso siamo qui in collegamento con Maurizio. Maurizio, ci senti?
Sì, sono qua.
Ciao Maurizio.
Buongiorno a voi. Okay,
scusaci innanzitutto per questo breve attimo di confusione, abbiamo avuto dei problemi tecnici. E niente, volevamo un po' con te ricostruire la vostra vicenda di lotta che in questi giorni c'è stata qui nei vostri magazzini e dirci come oggi, noi sappiamo che oggi siete ritornati al lavoro, quindi l'azienda ha ritirato le minacce di licenziamento dopo le vostre giornate importanti di lotta. E niente, quindi dici.
Allora vi aggiorno un attimo sulla situazione. La situazione è questa: come già hai accennato te, mercoledì 19 c'è stata una manifestazione di lotta nazionale dove abbiamo ricevuto l'appoggio degli hub di Bologna, Padova, Piacenza e Verona, un appoggio di cui noi ringraziamo tutti i compagni lavoratori che sono stati meravigliosi, ci hanno dato un sostegno grandissimo e tutto ciò ha fatto sì, oltre alla nostra lotta che con le nostre forze siamo riusciti a fare un'altra manifestazione qua a Roma, abbiamo a Fiano Romano esattamente, abbiamo ottenuto un incontro per il giorno successivo che è regolarmente avvenuto e in questo incontro abbiamo ricevuto in pratica la notizia che potevamo rientrare in azienda, che in pratica venivano sospese ogni azione unilaterale e un tavolo di trattativa che si aprirà il 4 marzo. E in questa vicenda in pratica noi dobbiamo ringraziare tutti
Maurizio.
I lavoratori che...
Scusami,
sì.
Allora tu hai detto che il 4 marzo si aprirà il tavolo di trattativa, ci puoi dire brevemente quali sono i punti che rivendicate in questo tavolo di trattativa? Noi sappiamo allora, le condizioni di lavoro che caratterizzano il vostro settore sono molto pesanti.
I punti di trattativa sono semplicissimi: l'applicazione del contratto nazionale del lavoro e del trasporto, cosa che per noi non è mai avvenuta in questi da decenni, non avviene, anche se i contratti vengono regolarmente rinnovati dalla triade famosa CGL, CISL, UIL, vengono rinnovati per conto loro ma tacitamente poi non vengono applicati, e noi invece rivendichiamo appunto l'applicazione del contratto nazionale, se non in toto, fino a dove è possibile, cosa che sappiamo benissimo che è possibile in toto.
Senti,
e questa, le condizioni di lavoro che in pratica tramite queste cooperative subiamo giornalmente caporalato, non subiamo abbiamo i caporali né più né meno come succede nelle raccolte dei pomodori per insomma questa è la situazione per grandi linee come già avevamo spiegato altre volte.
Perfetto. Senti Maurizio, praticamente quindi la cooperativa e il franchising GLS hanno fatto un passo indietro, naturalmente hanno fatto questo passo indietro dopo che voi siete scesi in campo e avete attuato delle giornate di mobilitazione. Ce le puoi brevemente raccontare quali sono state le vostre giornate di mobilitazione prima dello sciopero nazionale che naturalmente ha inciso particolarmente?
Noi abbiamo fatto il giorno 13 febbraio e il giorno 14 febbraio due giornate di sciopero, e i nostri affiliati al SICOBAS, i nostri iscritti al SICOBAS eravamo 18 autisti che abbiamo scioperato e siamo rimasti in pratica fuori dai cancelli del lavoro manifestando il nostro dissenso. Poi il dissenso è proseguito la sera di martedì, allora era aiutatemi,
martedì 18,
sempre supportati da tanti compagni lavoratori che ci hanno dato una mano. Abbiamo fatto un'altra manifestazione davanti al magazzino, questo è iniziata alle 20:30 di sera. Abbiamo fatto questa manifestazione che ha comportato un certo ritardo nella spedizione delle merci e poi abbiamo proseguito il giorno successivo con l'appoggio questa volta dei quattro hub di Bologna, Piacenza, Padova e Verona, con tutti i lavoratori della la logistica, che anzi coglio l'occasione per mandargli un abbraccio fortissimo per il loro sostegno. Ci hanno sostenuto con il loro appoggio e noi abbiamo fatto una manifestazione davanti l'hub di Fiano Romano. Siamo stati là fino alle 3 della mattina successiva, abbiamo informato tutti i lavoratori, abbiamo manifestato con un sit-in che forse ha creato qualche disagio, anzi senz'altro ha creato qualche disagio. Dopo questa manifestazione, in pratica la mattina successiva ci è stato comunicato di avere un incontro, i nostri rappresentanti sono stati convocati per un incontro tra la cooperativa, la DFS Trasporti in qualità d'osservatore e il nostro sindacato.
Perfetto, Maurizio. Allora, praticamente risottolineiamo l'importanza che c'è stata nella dimostrazione di solidarietà che avete ricevuto negli altri magazzini, degli altri lavoratori, i vostri colleghi della GLS e degli altri compagni che sono venuti a supportarvi, compagni dell'assemblea di sostegno alle lotte della logistica. Ti ringraziamo per questo collegamento e ti invitiamo a tenerci aggiornati della vostra situazione e dell'evoluzione della vostra vertenza.
Senza dubbio vi terrò aggiornati.
Grazie,
ringrazio tutti. E grazie mille dell'appoggio, buona giornata e della visibilità soprattutto. Buona giornata a tutti.
A presto, Maurizio. Ciao.
Arrivederci, arrivederci.
Sveglia presto la mattina e non hai in mano niente. 8 ore di lavoro e non hai in mano niente. Per un mese fai duro e non hai in mano niente. Apri la tua busta paga e non hai in mano niente. Io, non hai in mano niente. 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 Torni a casa avvelenato e non hai in mano niente. 4 conti per capire e non hai in mano niente. Hai svenuto il tuo sudore e non hai in mano niente. Pensi a cosa ti rimane.
Allora ce l'abbiamo fatta, quindi siamo di nuovo in collegamento con la lavoratrice dell'Eldo. A questo punto, dati i tempi che sono saltati, spiegaci tu direttamente brevemente insomma quello che è successo e come state agendo in questo momento lì all'Eldo di Salerno.
Allora, buongiorno. La nostra azienda nell'agosto 2011 è iniziata la cassa integrazione, il concordato preventivo è arrivato a febbraio 2012 con 80 milioni di euro di debiti e ad oggi, come hai detto, 2 negozi rimangono aperti, però aperti diciamo ancora per poco. La probabilità è che quando verrà nominato il curatore fallimentare sarà proprio il nostro titolare a essere nominato. Questa già è la prima cosa che ci ha rimasti perplessi in questi giorni. Noi di Salerno, già che noi non vogliamo la cassa integrazione, non vogliamo la mobilità, noi vogliamo lavorare. Noi crediamo che il lavoro è dignità e quindi se ci togliete la dignità ci togliete tutto. Io nello specifico ho 4 bambini piccoli, il mio collega nello specifico sta perdendo la casa perché la cassa integrazione sì c'è, però è senza decreto, quindi alla fine è un salvadanaio, ci dicono la prenderete a giugno, luglio, agosto. Il problema è che i miei figli mangiano giorno per giorno. Giustamente chi ha il mutuo deve pagare mese e mese, e quindi i problemi sono tanti. Noi ci siamo rivolti a tutti quelli che ci hanno aperto la porta e ci hanno ascoltato, in particolare Luca Cascone, che è l'assessore alla mobilità, si è preso carico del fatto che alcuni miei colleghi hanno il mutuo che non riescono a pagarlo, e quindi in questi giorni ci dovrebbe far sapere notizie. Franco Picarone, lo stesso, l'assessore all'Annona, ci ha detto di andare. Noi andiamo tutti i giorni al comune, andiamo tutti i giorni in provincia, perché noi il problema è che senza soldi, senza lavoro, sì, grazie alla cassa integrazione c'è questo strumento di tappabuchi, perché alla fine non ci dà niente, e è stato fatto secondo me proprio per farci stare zitti, per far chiudere l'azienda e quindi non dare problemi all'azienda, non dare problemi alle altre cariche che ci sono qui a Salerno. Il problema è che noi non ci fermiamo. Noi adesso stiamo cercando, tramite il consigliere provinciale Giovanni Coscia, di avere un appuntamento con Pino Esposito, che è l'assessore al lavoro della provincia di Salerno. Il problema nostro è anche che sì, a Salerno e Ponte Cagnano siamo 35 famiglie, ma noi che giriamo per comune e provincia siamo in realtà 4 persone, perché gli altri stanno aspettando giugno, luglio, agosto, che arrivi la cassa integrazione, non è importante quando arriverà, mentre noi non ci siamo proprio con la cassa integrazione, noi vogliamo una ricollocazione. Senti, quindi questo stiamo chiedendo agli enti locali, alla provincia, al comune. Noi tutti i giorni siamo lì a chiedere di essere ricollocati, di lavorare. Nel mio caso io sono in cassa integrazione per l'Eldo, mio marito è in cassa integrazione per l'Eldo da giugno, quindi siamo tutti e due nella stessa barca.
Per senti, questo noi, scusami un attimo solo, no? Ti volevo dire, vabbè, oltre agli appelli, insomma, alle istituzioni, io so che comunque, diciamo, alla vostra protesta comunque hanno solidarizzato anche altri lavoratori che comunque si sono ritrovati anche loro da un giorno all'altro senza lavoro, ad esempio i dipendenti della Essentra, ex Filtrona, che so che comunque hanno partecipato al presidio fuori l'Eldo, e so che anche voi siete andati ultimamente proprio a solidarizzare con i lavoratori della centrale del latte di Salerno, che invece stanno combattendo contro la privatizzazione. Cioè, volevo sapere meglio, insomma, questi come stava procedendo questa unione, insomma, tra lavoratori e lavoratrici.
Il problema è questo proprio, che Salerno in pratica aziende aperte non ce ne sono quasi tutte o chiuse o occupate perché stanno per chiudere, oppure sono lavoratori in cassa integrazione, in mobilità. Quindi sì, purtroppo in questo caso l'unione fa la forza, è triste dirlo, però se è così, noi ci siamo uniti ai lavoratori della Filtrona, ci siamo uniti al presidio della centrale del latte davanti alla prefettura, e ci uniremo a tutte le aziende che hanno voglia di contestare questo momento triste che vive Salerno. È brutto dirlo, però è così. Stiamo cercando di organizzare uno sciopero a Napoli insieme a tutti i lavoratori dell'Eldo e gli altri negozi a Napoli, insieme ai ragazzi della Filtrona, insieme a quelli della centrale del latte. È triste, però è così, non ci rimane altro che lottare contro questo momento storico che è tristissimo, perché tutto Salerno è senza lavoro. Oltre ai grandi negozi, grandi aziende come queste, se fate un giro, noi abbiamo chiesto proprio, fatevi un giro sul corso di Salerno, sulle varie zone, e vedrete che tantissimi negozi hanno chiuso, anche i negozi storici di Salerno hanno chiuso. Sì, là sono 2-3 dipendenti, non sempre in mezzo alla strada stanno, magari non hanno neanche diritto a questi ammortizzatori sociali, perché essendo pochi dipendenti chiudono il negozio e ti mandano direttamente in mezzo alla strada. È triste, però è così. Noi ci siamo uniti in questa lotta e continuiamo a fare presidi. La nostra azienda è chiusa, quindi l'Eldo, il presidio lo facciamo fuori, mentre la Filtrona l'hanno occupata proprio l'azienda, quindi fanno i turni e restano lì dentro e sono in attesa che il titolare, che è inglese, venga a parlare con loro il 25 febbraio. Quindi diciamo che loro uno spiraglio ce l'hanno ancora aperto, mentre noi siamo in completa crisi. Quelli della centrale del latte stanno lottando contro la privatizzazione, che a detta loro e a quanto abbiamo capito è già in atto, nel senso che stanno lottando, ma stanno lottando contro uno scoglio molto molto difficile da abbattere. Loro non vogliono che l'azienda venga privatizzata, però a quanto loro dicono il suolo, già hanno cambiato la destinazione del suolo, cioè il suolo non è più per un'azienda ma è suolo edificabile, quindi già ci sono tante cose che purtroppo sono molto più grandi di noi e che quindi possiamo lottare contro, ma non so se riusciamo a ottenere qualche cosa, non so se l'azienda poi non viene
magari finanziata. Quest'unione invece può essere proficua in questo senso, sì.
Ma infatti io ti dico che noi a Leggio siamo 35 dipendenti, ma noi siamo 4, quindi il presidio nostro è di 4 persone. Alla fine per forza ci dobbiamo muovere andando noi dalle istituzioni, perché le istituzioni non verranno mai davanti a Leggio con un presidio di 4-5 persone. Ci siamo uniti alla filtrazione, ma loro sono 80, la centrale del latte sono compatti, sono tutti insieme, quindi fanno rumore, mentre noi siamo un sassolino del mare.
Sì, ma però in realtà appunto, come dicevi tu prima, qui in Campania in realtà i lavoratori dell'Eldo messi in mobilità erano 253, quindi in realtà siete un bel numero, insomma.
Sì, siamo tanti, però a Salerno sono 2 negozi, a Napoli ci sono gli altri 200, per gli altri 200 cassi integrati, quindi diciamo che qui siamo pochi a Salerno, mentre quando scendiamo a quelli di Napoli siamo molti di più, ecco perché poi le dimostranze le facciamo lì, perché sono 200 persone loro, mentre di qua ci muoviamo in 4, quindi non è tanto rumore. Però uniti all'Estendra, uniti alla centrale del latte, noi facciamo tutto quello che è possibile per essere ricollocati, per tornare a lavorare, perché il lavoro è dignità, noi lo diciamo dovunque, con cartelli, a parole, con chiunque ci apra la porta, noi quello diciamo. Purtroppo questo è quello che ci hanno collocato in cassa integrazione, e quindi su questo ci dobbiamo battere. Noi non vogliamo la cassa integrazione, prima o poi si aprirà un negozio esterno, una fabbrica, un'azienda, una qualsiasi cosa, e noi vogliamo essere ricollocati, perché non si può stare a casa ad aspettare che arrivi la cassa integrazione o ad aspettare di morire in mobilità, perché la mobilità è proprio prima della morte. E siamo venuti anche a Roma a parlare in commissione lavoro, ci hanno ascoltato e speriamo che anche loro ci aiutino. Noi abbiamo fatto delle richieste, speriamo che vengano accolte queste richieste.
Senti, ma invece con i lavoratori e le lavoratrici degli altri negozi, gli unici 2 che sono rimasti ancora aperti, quelli di Mugnano e Orta di Atella, avete provato insomma a contattarli spiegandogli che comunque insomma qual è la vostra situazione, un supporto, visto che loro essendo ancora invece all'interno del negozio possono probabilmente riuscire a creare più disagio all'azienda, insomma, per dare visibilità insomma alla vostra situazione?
Noi abbiamo contattato i ragazzi di Napoli, noi abbiamo fatto un sito su internet che si chiama Fenendo Boys su Facebook, e abbiamo contattato anche loro, perché giustamente come dici tu la cosa migliore sarebbe quella, loro possono dare risalto alla situazione, però non c'è niente da fare, perché stanno dentro, lavorano e finché non chiude il negozio loro non hanno intenzione di fare niente, non partecipano alle nostre rimostranze, però lavorano, continuano a lavorare dentro, anche se lo sanno che se non è questo mese, il mese prossimo Eldo chiude, perché Eldo ha dichiarato fallimento e 80 milioni di debiti non è che si superano tenendo aperti 2 negozi che smaltiscono il vecchio. Però il problema è che la chiacchiera che si muove nell'Eldo è che c'è un compratore che comprerà un giorno tutto, però il problema è che la favola di Cenerentola è del successo, che voleva comprare 3 negozi e poi purtroppo è sfumato questo acquisto, e quindi Piazza Matteotti, un altro negozio di Caserta e Ponte Cagnano si sono trovati fuori, quei negozi svuotati, pronti per essere riassorbiti da un'altra azienda, e non è andata bene, e quindi ci sta pure chi crede che chiuso il negozio verranno assorbiti da altre aziende, e quindi continuo a lavorare e continuo a stare buono, questo è il problema.
Comunque anche se insomma è triste che in questo momento ci sia effettivamente questa situazione drammatica per quanto riguarda il lavoro anche lì a Salerno, ma in generale diciamo in tutta Italia, come qua abbiamo avuto modo di vedere più volte, penso che comunque la strada di unire tra di loro vertenze comunque almeno all'interno del territorio dove è più facile, e quindi andare a lottare insieme, penso che questa sia l'unica soluzione, insomma, a questa situazione. Quindi comunque io credo che sarebbe, cioè penso che sia stata una buona mossa e sia il caso di continuare, insomma, a avere momenti di discussione, sì, con anche, insomma, lavoratori e lavoratrici di altre realtà che si stanno muovendo, perché appunto, come dicevi tu, uniti, insomma, si può vincere, quindi uniti si vince.
Sicuramente noi continueremo nella lotta. Noi che eravamo 900, erano tante famiglie che hanno messo i loro sogni in mano, giustamente, all'Eldo, a chi l'ha messa alla centrale dell'arte, chi li ha messi alla Filtrona, chi ha comprato casa, chi ha messo su famiglia. E poi ci troviamo in una realtà, io non so il resto dell'Italia, ma Salerno è chiusa, cioè Salerno non ha fabbriche, non ha aziende, non c'è niente. L'unica cosa che sta nascendo è il porto, infatti chiediamo proprio magari lì se l'albergo nuovo, però quelle non è che ci stanno aziende che investono da noi a Salerno, non c'è niente, è morto proprio la città. E purtroppo l'unica cosa è la lotta.
Sì, no, infatti.
Lottare contro questo sistema.
Va bene. Senti, ti ringraziamo, ora dobbiamo chiudere perché comunque i tempi si sono dilatati a causa degli errori, cioè dei problemi tecnici.
Grazie a voi.
Va bene, grazie mille, diciamo una solidarietà per questa lotta e speriamo che possiate riuscire, insomma, portarla avanti e vincere magari.
Grazie.
Ci salutiamo e lasciamo
grazie tanto a voi, grazie mille.
Ciao.
Allora, noi siamo arrivati ora alla conclusione di questa travagliata e turbolenta puntata di Corrispondenze Operaie. Niente panico, perché tanto sulla registrazione facciamo sparire tutti i silenzi e gli imbarazzi che abbiamo avuto. Ci scusiamo, speriamo non succeda più. Noi ci risentiamo ovviamente lunedì prossimo, ci lasciamo con questa canzone e buona giornata a tutti e a tutte.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.